Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Molti aspiranti autori hanno detto che avrebbero scritto il romanzo del secolo. William Forrester lo ha scritto. Questo fu l'unico libro che scelse di scrivere.
Sta per essere scoperto un personaggio leggendario.
Volevo sapere se posso portarle qualche altra cosa che ho scritto.
E se ti chiedessi di non dire niente a nessuno?
E se io le chiedessi di darmi una mano a scrivere?
Il problema riguardo il suo lavoro più recente non è se è buono.
Pesta su quei tasti!
È se è troppo buono.
Così!
Scoprendo Forrester era il titolo del film, diretto nel 2000 da Gus Van Sant. La storia di un ragazzino nero e di uno scrittore che vive nascosto in un appartamento, senza uscire mai. Ha vinto il premio Pulitzer con il suo primo romanzo, non ne ha più scritti altri. Non sveliamo perché, naturalmente, per questo c'è il film. Ma non è un segreto per nessuno che dietro allo scrittore immaginario Forrester, sullo schermo è Sean Connery, si nascondono un paio di scrittori veri. Salinger, che decise di scomparire dal mondo dopo il grande successo del giovane Holden, e Thomas Pynchon, che in una puntata dei Simpson compare con un sacchetto di carta in testa. Lo scrittore che rifugge la compagnia umana e la firma degli autografi e le interviste fa parte del paesaggio della letteratura americana. Forse per questo amano tanto Elena Ferrante. Anche di questo parleremo con Giulio D'Antona, nostro ospite oggi. Da Minimum Fax ha pubblicato un libro intitolato Non è un mestiere per scrittori. Ricchissimo reportage sullo stato della letteratura americana, dalle scuole di scrittura agli agenti, dalle riviste che ospitano e pagano gli esordienti ai critici. Giulio D'Antona vive gran parte dell'anno a New York, spinto dall'amore per la letteratura degli Stati Uniti e per il grande romanzo americano con le maiuscole. Il sogno di tutti i giovani scrittori che da Manhattan si sono spostati a Brooklyn. Qualche generazione fa, la letteratura americana era fatta da scrittori che pescavano i marlin e facevano mille mestieri. Bevevano whisky e fumavano sigarette. Ora si dedicano al birdwatching e siedono con i loro computer in locali dove si servono cibi biologici e centrifugati di frutta. A Brooklyn, magari. Ed è da qui che cominciamo il nostro viaggio nell'editoria americana con Giulio D'Antona. Il suo libro, uscito da Minimum Fax, si intitola Non è un mestiere per scrittori.
È il frutto di una fissazione che io ho avuto non da quando ho incominciato a leggere forse, ma da quando ho incominciato a districarmi nella letteratura. Ho letto letteratura americana e mi sono appassionato soprattutto alle storie che stanno dietro i libri. Mi piace molto sapere cosa fanno gli scrittori mentre scrivono, come vivono gli scrittori, di cosa vivono gli scrittori, e sostanzialmente questo libro è quello, è un'indagine dietro la vita di alcuni scrittori americani contemporanei, è un tentativo di dare un insieme alla letteratura che sostanzialmente leggiamo tutti i giorni. Si entra in qualsiasi libreria italiana, forse non l'80%, ma il 50% dei libri sono americani o comunque in lingua inglese.
Qualcuno dice che sono perfino troppi, come qualcuno dice che sono troppi i film americani che ci arrivano, però Io in questi casi rifletto su una cosa: la pittura è stata italiana per molti secoli e nessuno ha detto che conquistavano l'immaginario mondiale.
Si può anche dire che ci sono troppi libri americani, si può anche dire che ci sono troppi film americani, però bisogna considerare che in questo momento l'America, New York e Los Angeles sono il centro esatto della cultura di intrattenimento mondiale. E questo è sempre successo, ovviamente. Nel 700 e nell'800 per la musica era Vienna, Roma prima, quindi non vedo dove sia il problema. Si può fare un ragionamento dicendo che effettivamente, traducendo e pubblicando così tanti libri che provengono dalla stessa parte di mondo, dalla stessa lingua, beh, sostanzialmente prima o poi ci si trova a ripetersi, e sta succedendo, perché lo dico spesso, ci sono molti scrittori che potrebbero tranquillamente non essere tradotti e non ne sentiremmo assolutamente la mancanza.
Giulio D'Antona parte da Brooklyn. La categoria scrittore di Brooklyn, messa tra virgolette, potrebbe essere Jonathan Safran Foer, per esempio, e molti altri. È diventata quasi una caricatura, come è diventata una caricatura il film del Sundance, il film indipendente. Che cosa succede a Brooklyn?
Gli scrittori hanno cominciato a spostarsi a Brooklyn quando Manhattan diventava troppo costosa. Credo tra l'altro che Foer sia un brooklyniano recente, perché penso che prima vivesse in città. Quando quegli scrittori che vivevano a Brooklyn perché Brooklyn costava poco hanno cominciato a diventare gente che poteva permettersi un po' di più, così come tanti altri artisti e professionisti che vivevano lì, anche Brooklyn è diventato un posto dove stare perché è bello e non più perché è necessario. Quindi sostanzialmente è una questione immobiliare più che una questione culturale, ecco. Poi è diventata una questione culturale, nel senso che adesso è lo stereotipo dello scrittore che vive a Brooklyn, pare che bisogna vivere a Brooklyn per fare gli scrittori. Può essere, è vero che dove c'è una grande concentrazione di cultura, di persone che fanno letteratura, che fanno cultura, c'è anche una grande concentrazione di idee. C'è una sorta di comunità, non è un villaggetto, ecco. Poi Brooklyn è molto grande, come dire Milano, quindi è anche difficile stabilire a livello geografico. Ci sono dei centri dove bene o male ci si trova, uno si sente a casa nel suo quartiere e frequenta i posti del quartiere, quindi tutti sanno che il tale scrittore, il tale attore che vive lì li frequenta e tendono a frequentarli. Però la comunità di Brooklyn è un po' difficile da definire. Sicuramente, ecco, New York ha questa particolarità che ogni sera c'è qualcosa da fare. Questo significa che ogni sera c'è una presentazione, c'è un reading, c'è un concerto e tutti fanno qualcosa ogni sera, quindi è molto facile uscire, andare in un locale e incontrare qualcuno che si conosce e che generalmente lavora nell'industria editoriale o cinematografica o quello che è. In quel senso è una piccola comunità.
Lei come ha scelto le sue prede? Gary Steingart, per esempio.
Steingart, c'è stato un periodo in cui per qualche ragione frequentavo degli scrittori russi, russi americani però. E lui è forse non una delle storie più complesse e divertenti, però è stato in grado di raccontarle in maniera piuttosto divertente. E poi lui è una persona divertente fondamentalmente. E quindi mi sembrava interessante approfondire Gary Steingart come stereotipo dello scrittore russo americano. Poi dopo nel libro è diventato un'altra cosa, ma insomma è iniziata così.
Non si può, parlando di scrittori americani, non parlare dei famigerati o non famigerati corsi di scrittura creativa, su cui si sprecano le definizioni, insegnano a scrivere a gente che non ha niente da dire. Qual è lo stato dell'arte, chiederei a Giulio D'Antona?
Lo stato dell'arte è che ci sono più di 1000 diversi MFA, quindi master artistici, che insegnano la scrittura creativa e che ormai è praticamente impossibile che uno scrittore pubblicato, un esordiente, non venga da uno di questi corsi. Quasi quanto è impossibile che uno scrittore affermato, quindi pubblicato al secondo o terzo romanzo, non insegni in uno di questi corsi. Sull'utilità c'è da dibattere, nel senso ci sono dei corsi molto famosi come l'Iowa Writer Workshop ad Iowa City, che è quello dove ha insegnato Carver, dove è stato Cheever, insomma c'è tutta una lunga tradizione, e quello non mi sento di dire che sia un corso, non direi inutile, ma insomma che non dia una preparazione adeguata, anzi la dà senz'altro, come la danno molti altri. Alla Columbia insegna Sam Lipsight, assistendo delle lezioni di Lipsight devo dire che ho imparato molto io, Dio, io avrei da imparare in genere, però insomma si vede che c'è qualcosa. Poi i corsi, gli MFA, ovviamente la cosa che si dice sempre è che servono più per avere i contatti che per imparare a scrivere, che insegnare a scrivere non è possibile, però anche questo è un luogo comune, che è un dato di fatto, perché escono talmente tanti studenti dagli MFA che se tutti quanti avessero i contatti giusti per pubblicare sarebbero tutti quanti pubblicati, e non è così, anche se poi bisogna dire che un buon 60% di quelli che escono vengono alla fine pubblicati. È un dibattito molto vasto. Oltretutto, centro del dibattito è cosa viene insegnato negli MFA. Cioè, è vero che gli MFA producono tutti lo stesso genere di scrittore? Forse. Molta della letteratura americana contemporanea, molti degli esordienti contemporanei, leggendoli di fila, forse anche perché io li leggo per lavoro, quindi dopo un po', diciamo, la passione si affievolisce e inizia la critica, leggendoli di fila suonano un pochino tutti uguali, c'è un grande appiattimento della lingua.
Ho trovato molto interessante, anche leggendo il libro di Giulio D'Antona, Non è un mestiere per scrittori, il capitolo sulle riviste letterarie, che sono una vera e propria palestra, una vera e propria scuola, e che per esempio per la letteratura italiana o italofona non esistono più.
Le riviste negli Stati Uniti rappresentano proprio il primo step della pubblicazione, cioè gli editori spulciano le riviste per trovare delle voci nuove, e quando parlo di riviste in questo caso parlo appunto delle riviste che pubblicano esordienti, N+1, che è tra l'altro fondata dal mio amico Marco Roth, Paris Review, Harper's pubblica ancora qualche esordiente. Le riviste fanno da incubatrice per le voci nuove e possono permettersi di farlo perché hanno ancora una grande attenzione attorno e in più hanno i mezzi per sostenersi, cioè nella maggior parte dei casi non devono lottare troppo per rimanere in vendita. Ovviamente parliamo di circuiti molto stretti. Quando parliamo di riviste, probabilmente chi legge le riviste vive a New York, a San Francisco e forse da qualche parte di Los Angeles. Tutto il resto d'America non ha idea, tutto il resto d'America non compra il New Yorker, per esempio. Cioè il New Yorker vende intorno al 1 milione di copie nel mondo, ma ha ancora il suo nucleo a New York, poi San Francisco e poi finita la distribuzione. Quindi le riviste lì funzionano ancora bene per lo scouting e soprattutto sono la prima fonte di sostentamento, storicamente sono state la prima fonte di sostentamento per gli scrittori che non hanno ancora pubblicato. I racconti sulle riviste sono ancora pagati abbastanza bene proprio per questo motivo, cioè che le riviste sono ben finanziate privatamente di solito e quindi possono permettersi di pagare in maniera congrua i contributi, e questo permette agli scrittori non ancora pubblicati di avere comunque un lavoro pagato senza avere un libro in libreria, cosa che qui non esiste.
Internet ha cambiato qualcosa dal punto di vista del circuito scrivere, pubblicare? Un altro capitolo interessante del suo libro è quello dedicato agli agenti.
Allora, internet ha cambiato qualcosa? Sì, perché ha reso molto più facile i contatti, cioè ha reso molto più accessibili persone e entità che prima non erano assolutamente accessibili, e ha creato questo spazio grigio dell'autopubblicazione. Per quanto riguarda gli agenti, invece, gli agenti sono ancora il passaggio obbligato. Diciamo gli MFA, la prima scrematura, e poi dopo gli agenti. Gli agenti fanno ancora un lavoro molto importante nella catena editoriale americana perché effettuano quella selezione che permette agli editori, sostanzialmente, avendo un numero importante di proposte in entrata, permette agli editori sostanzialmente di fidarsi di quello che gli arriva senza dover poi lavorare troppo sul libro. Non è possibile pubblicare negli Stati Uniti senza un agente. Non esiste più il manoscritto che arriva nella casella dell'editore, l'editore che se ne innamora, non esiste più.
C'è un altro anello di questa catena, che è quello dei critici.
Oggi come oggi forse la nota dolente, i critici sono stati molto importanti in un passato in cui c'erano molti meno scrittori, c'erano molte meno possibilità di essere pubblicati, c'erano molte più possibilità di essere pubblicati per l'innamoramento di un editore. A un certo punto, quando questi libri uscivano, quando gli scrittori erano allo scoperto, dovevano affrontare l'unico problema che avevano da affrontare da quel punto in poi, era la critica, perché la critica era in grado di chiudere e aprire delle porte. Cioè se si aveva una brutta critica in un mondo molto più ristretto rispetto a quello che c'è adesso, finito di scrivere, non c'era una via di mezzo, non c'erano i lettori che andavano su internet a mettere le stelline, ecco, non c'era il voto popolare a quel punto lì, c'era soltanto il voto di critica. Adesso la critica ha perso molto di questo mordente, di questo potere. Lo ha perso perché è venuta a mancare la fiducia che una volta c'era nella stampa, sostanzialmente. Forse perché appunto la stampa è annacquata da tutta un'altra serie di fonti un pochino meno attendibili, un pochino più popolari. Non voglio dire che il gusto del lettore non sia da tenere in considerazione, però questo sicuramente ha ridotto l'influenza della critica. Negli Stati Uniti in questo momento ci sono 2-3 critici che fanno ancora la differenza, fanno il futuro di un libro, spostano delle copie, come si dice. Io raccontavo di Renata Adler perché con lei parlavamo di critica. Renata Adler è una donna eccezionale, straordinaria, che mi faceva molta paura prima di conoscerla, mi fa molta paura anche adesso, anche se l'ho conosciuta. Lei è stata una critica cinematografica soprattutto per il New Yorker per 40 anni. Ha fatto molto giornalismo di reportage, è stata l'unica donna, credo, inviata a Selma durante la marcia dei diritti civili, è stata una delle prime donne inviate di guerra in Vietnam, insomma, ha un curriculum di tutto rispetto, ma soprattutto è stata una critica, una persona che credeva veramente nella critica e che non aveva problemi a criticare nel vero senso della parola, non dare la sua opinione, ma dare la sua stroncatura con anche grande piacere, credo. Una sua critica famosa è stata appunto una delle 7 pagine in cui parlava del libro di una collega, ed era il periodo in cui lei faceva critica cinematografica, quindi parlava del libro di una collega che anche lei faceva la critica cinematografica, anche lei per il New Yorker, e aveva pubblicato un libro che lei si era trovata a neanche a recensire, ma proprio ad approfondire, perché insomma era un articolo molto lungo. E in questo articolo c'è questa frase che è passata alla storia, dice: questo libro è tutto, riga per riga, parola per parola, capitolo dopo capitolo, inutile. E questa era la cosa più carina che scriveva del libro, e questa probabilmente gli stava nella scrivania accanto, quindi ogni tanto la chiamano e dicevano: Renata, però non puoi dire così. Però lei insegna sempre abbastanza, e con lei abbiamo parlato di critica e di quanto la critica si sia un pochino persa nell'opinione popolare.
Io sono sicura che possiamo approfittare delle competenze di questa vita tra due mondi, tra l'Italia e gli Stati Uniti, di Giulio D'Antona, per così svelare o spiegare perché Elena Ferrante ha tanto successo negli Stati Uniti.
Sarebbe bello avere una spiegazione. In realtà la spiegazione che mi do io è che è una spiegazione, un tentativo di spiegazione razionale, è che comunque i libri della Ferrante, che in me non suscitano un particolare interesse, restituiscono agli americani un'Italia che loro sono in grado di capire, che non vuol dire che sono libri semplici o che sono libri cartolina o che sono l'Italia per gli americani spiegata in poche parole, però vuol dire che gli americani, che sono un pubblico molto attento all'intrattenimento e che generalmente e genericamente non ha molta voglia di approfondire quello che sta leggendo, cioè non sono dei lettori, sono anche dei lettori colti, ma non sono dei lettori che approfondiscono e che quindi non riuscirebbero a capire parti della storia italiana, i libri di Ferrante riescono a restituire quell'Italia lì in maniera semplice, senza dover dare troppe spiegazioni. C'è da dire che Ferrante negli Stati Uniti è tradotta da una traduttrice straordinaria, Ann Goldstein, tra l'altro traduttrice di Primo Levi, che ha appena fatto un'opera magna di Levi meravigliosa, è molto attenta e molto capace di trovare il linguaggio giusto per dare agli americani, dare al lettore americano la sensazione di essere all'interno di qualcosa che gli appartenga, pur essendo dall'altra parte dell'oceano.
I lettori, c'è sempre meno tempo per leggere, lo ripetono tutti, c'è sempre meno interesse. È vero? Non è vero? Ci sono delle differenze tra l'Italia, che poi riguarda anche noi del Canton Ticino, e gli Stati Uniti?
Ho sentito spesso dire che in italiano si legge poco. Bisognerebbe che chi pensa questo facesse un'analisi sull'America, perché in America si legge, come dicevamo prima, a New York, a San Francisco, a Los Angeles, ma soprattutto cose che riguardano l'industria del cinema, per qualche ragione a Houston, Texas, per qualche ragione non so spiegare, ma statisticamente la quarta città, poi Portland, Oregon, poi una serie di piccole, ma tutto il resto d'America non legge la prima volta che sono stato a trovare Butler in Wisconsin. Lui abita a Eau Claire, Wisconsin, che è un posto abbastanza isolato, ma non più isolato di cioè comunque una città di qualcosa intorno al milione di abitanti. E allora un giorno sapevo che era uscito da pochi giorni il suo libro di racconti e lo volevo comprare perché lui non aveva copia in casa. Gli ho detto: vabbè, Nick, andiamo in libreria, andiamo in città, andiamo in libreria. E fa: no. Io ho detto: come no? Dice: no, ma qui non ci sono librerie. La libreria più vicina è a Madison, Wisconsin, che sta a 5 ore di macchina da qua. E questo perché nell'America vera, l'America fuori dalle città, non è che si legge poco, non si legge. Ci sono americani che in vita loro non hanno mai aperto un libro e non hanno molto tranquillamente intenzione di farlo. Questa è la grossa differenza, probabilmente. In italiano si legge poco e in America non si legge.
Era Giulio D'Antona. Non è un mestiere per scrittori, sottotitolo Vivere e fare libri in America, esce da Minimum Fax, con una prefazione di Nicholas Butler, scrittore del Wisconsin, che quando gli chiedono perché fa il romanziere, risponde: perché non sono bravo a fare altro. Restiamo negli Stati Uniti con Atticus Leash, figlio d'arte, suo padre era Gordon Leash, l'editor che mise mano ai racconti di Raymond Carver, facendolo diventare il grande scrittore che è. Preparativi per la prossima vita è il primo romanzo di Atticus Leash. Esce da Rizzoli, racconta una storia d'amore tra un'immigrata clandestina e un reduce dall'Iraq. Un classico, uscito nel 1969, è Città amara di Leonard Gardner. Lo scrittore vive in California, questo è il suo unico libro, appena ristampato da Fazzi. Il rovescio del sogno americano, scrive Joyce Carol Oates. La storia di due pugili, uno più giovane e ancora speranzoso, uno già deluso dalla vita. Cercano di cavarsela, si ubriacano, fanno lavori precari. L'ultimo romanzo di David Leavitt era diventato famoso a 23 anni con Ballo di famiglia e poi ricordiamo La lingua perduta delle gru, esce da Mondadori con il titolo I due Hotel Frankfurt. È ambientato a Lisbona nel 1940, una coppia di ricchi americani espatriati per godersi la vita a Parigi e sulle coste francesi attende la nave che dovrebbe riportarli a New York. Ma non è sicuro che vogliano tornarci. Anche questa puntata di Geronimo può essere ascoltata sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.